non è solo il caso di Pirlo. Magari questo momento è un po' un momento più delicato per lui, però questa è la vita dell'allenatore, purtroppo, e si attraversano momenti di gioia e di felicità perché magari riesce a trasmettere quello che tu vuoi e a volte non si riesce. La frustrazione deve durare il minimo possibile.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Meglio la Juve di oggi con il mitico CR7 da 100 milioni l'anno, se non di più, o meglio la Juventus di Emre Can, Mandzukic ed un certo Massimiliano Allegri? All right.
Con Cristiano com'è?
Con Cristiano? E poi ragazzi, c'è Mandzukic, poveraccio, forse più che... devi creare condizioni.
Ci ha tolto 2 anni di carriera a Mandzukic.
Ragazzi, non toccatemi Mandzukic, okay. Perché... cioè... io la Juventus ha la possibilità di vincere la finale Coppa Italia, perché gioca la finale, entrando in Europa e eventualmente in terzo per Coppa, credo che sia un'annata positiva per la Juventus. Poi dopo poteva essere, non lo so, forse più vicino all'Inter. Cioè Antonio sta facendo un ottimo lavoro e credo che abbia le potenzialità l'anno prossimo per fare una grande Champions.
Appena c'è un Milan semi-completo, la musica è tutta un'altra.
Aspettiamo di vedere cosa succederà con i ragazzi dell'Inter. No, mi preoccupa, mi dispiace non averli, insomma, questo se... però siamo abbastanza fiduciosi.
Vabbè, un sacco di temi buttati lì, eh. Partecipate anche voi, 800240024, un numero verde, WhatsApp vocali 349-238-6666, Claudio Scattone, Gianmarco Ferronato, Pierluigi Pardo, buongiorno, hai un radio tweet? Molto bene.
Ho radio tweet per Prandelli perché mi ha colpito molto questa notizia, magari approfondiremo anche di queste dimissioni. In un momento in cui la Fiorentina, e mi riferisco soprattutto alle ultime due partite, quella vinta molto bene contro il Benevento, sì, quella persa ma comunque bene, con una prestazione... sì, più che dignitosa contro il Milan, insomma la squadra sembrava uscita dal cono d'ombra che pure aveva attraversato in alcune circostanze, per cui ti mando un abbraccio innanzitutto e sono curioso di vedere, di capire i motivi e di capire a questo punto cosa farà la società. Io ho visto una squadra nelle ultime uscite non ancora del tutto salva, perché ci sono ancora tanti punti lì, però insomma con uno spirito completamente diverso rispetto a quello di qualche settimana prima.
Vero, hai ragione, la nottata sembrava passata e tutto questo è piuttosto sorprendente. Volevo scusarmi innanzitutto con Fabrizio Biasini e Franco Ordine perché li ho tenuti lontani per molto tempo, manco fosse un ministro speranza qualunque. Buongiorno ragazzi.
Buongiorno, ma io devo dire che molto sinceramente che ho molto patito la lontananza del mio congiunto Biasin.
Quanto sei bugiardo, mamma mia.
Scusate, posso fare una mozione d'ordine? Posso fare benzina, vi scoccia? Perché spesso rimango con la tanica e vorrei evitarlo questa volta.
Vai,
faccio qui, tranquillo, silenziosamente vi ascolto e partecipo.
Sei autorizzato a fare benzina.
Io Franco ti vedo più della mia fidanzata, per cui per quanto mi riguarda possiamo anche fare a meno ogni tanto di...
Sì, esatto, hai perfettamente ragione, faccio sempre la parte del terzo incontro. Comunque volevo dire, a proposito del radio tweet su Prandelli,
sì,
mi dicono che allora intanto dobbiamo scongiurare che ci siano problemi di salute, mi dicono che ci sia stata qualcosa di, dal punto di vista nervoso, una specie di crisi di stress. Io personalmente la penso così, poi non so se i fatti mi daranno ragione oppure no. Lui ha fatto una scelta per amore della squadra e per amore nei confronti della città nella quale è andato a vivere in maniera molto stabile. Secondo me qualcosa deve essere andato di traverso È vero che è stato criticato dalla società dopo Udine, ma è altrettanto vero che le ultime partite e soprattutto gli ultimi accorgimenti di schieramento tra Benevento e per un'ora nella sfida con il Milan, secondo me la Fiorentina era stata all'altezza della situazione.
Sì.
Se non ha retto gli ultimi 20 minuti dal punto di vista fisico con il Milan reduce dal giovedì di Coppa, secondo me non è da addebitare a Prandelli, ma da chi ha preparato prima di lui la preparazione fisica.
Sì, certamente la nottata sembrava passata, quindi non c'erano avvisaglie di un cambio su quella panchina lì. A quanto pare tornerà Iachini, ricordiamo che la Fiorentina sotto contratto a Iachini, ma pure Montella, e quindi
sì, diciamo anche in un mondo dove nessuno rinuncia un euro, Prandelli ha aspettato di essere cacciato, ha segnato le dimissioni, quindi anche solo per questo merita tanto rispetto.
Sì, ma ripeto, in questo momento, ma l'ha detto prima Pierluigi, non c'erano le condizioni. Insomma, Fiorentina sembrava uscita da un periodaccio con la vittoria di Benevento e anche con una buona partita contro il Milan, ma tant'è. D'altra parte, signore, il gran ballo della panca è già cominciato. Con Allegri che spariglia ogni quadriglia e anche Sarri che torna a partecipare al gran ballo. Pierluigi, hai fatto benzina?
Ho fatto benzina, l'ho fatta poca proprio per velocizzare.
Infatti,
ho fatto 20, ma solo per velocizzare, ragazzi.
Sei peggio di Conte.
Hai fatto miscela praticamente.
Ho fatto miscela, ho messo.
Sei peggio di Conte. Sei peggio di Conte. Ti ricordi l'altro giorno che aveva 40 euro in tasca e aveva fatto benzina?
Guarda, è agghiacciante quello che dici, ho mandato i miei regali, ecco. No, Iachini potrebbe essere, mi ricollego, tra tutte le cose, fratelli, sono d'accordissimo. E anche sull'eleganza, ovviamente, del rinunciare. Iachini per una serie di partite alla fine stagione in cui bisogna portare a casa la pelle il più presto possibile, potrebbe essere l'allenatore giusto. La cosa strana della Fiorentina di quest'anno è questa, che forse quest'estate, con un mercato che sembrava ambizioso, poteva avere senso puntare su un allenatore, diciamo, di prospettiva, di progetto, più di alto profilo. Si è scelto Iachini, che invece è uno specialista rispettabilissimo, secondo me, soprattutto di situazioni un po' più a rischio, no? Di squadre che devono portare a casa il risultato, e quindi c'è stata una distonia, bello, distonia tra i scenari, le strategie e gli uomini. Però secondo me Iachini potrebbe essere comunque adatto per portare a casa il risultato. Mi dispiace per Prandelli, ripeto, soprattutto alla luce di quello che ho visto nelle ultime uscite. Adesso però tu vuoi parlare di altro, io lo so.
Io voglio parlare di altro, sì, di molte altre cose, a cominciare da...
C'è ancora una sfida a scudetto fra Piacin e Ordine oppure no?
È finita da un pezzo, secondo me.
Non lo so, chiediamo.
Io non lo dirò mai, ma forse lo penso, ma non lo dirò mai.
Senti,
è finito da un pezzo, ma vabbè, lo pensa e non lo dice, perché qui siamo ai livelli
ragazzi, come... mi ricordo qualcuno che sul 3-0 a fine primo tempo a Istanbul giustamente esultava per una coppa quasi alzata. Poi sappiamo che bastano 45 minuti, figurati se non bastano 10 giornate.
No, poi ci
riferirò quanto sopra.
No, poi se ci si mette, Fabri, anche l'ATS di Milano a scompaginare quelli che potevano essere i piani di Conte,
quello è un bel delirio. Noi settimana scorsa abbiamo passato ore e ore a discutere dell'ATS che stava facendo un bel favore all'Inter, perché gli risparmiava la partita con Sassuolo, l'Inter si riposava, i giocatori rientravano, che bello. Adesso, 3-4 giorni dopo, ci stiamo rendendo conto che quella era una cavolata, e cioè invece la PS sta facendo un po' di confusione, perché gli stranieri che ieri sono andati nelle rispettive nazionali sono andati perché noi non possiamo impedirglielo, e invece a un certo punto abbiamo pensato che potessimo impedirglielo, e questa cosa è incredibile. E sugli italiani adesso sappiamo che Mancini giustamente li reclama. Vediamo cosa
posso
succede.
Intervenire?
Sì?
Se posso intervenire, allora la discussione è stato fatto un favore all'Inter, proveniva da Torino, sponda Juventus, ed era obiettivamente infondata, perché a differenza di quello che era avvenuto prima di Juventus-Napoli, l'Inter non è stata mai soggetto della e non ha mai trafficato con l'ATS per far spostare la partita, ma è stata oggetto dell'intervento dell'ATS. Semmai l'unico vantaggio lo poteva avere il Sassuolo, che aveva giocato il mercoledì e avrebbe dovuto rigiocare il sabato.
Sì, ma il vantaggio, quindi, dicono, non stava tanto in quella partita quanto nel fatto di comunque di fare un bel mini ritiro. Fare un bel mini ritiro di 10 giorni con tutto il gruppo.
Il problema vero è l'intervento dell'ATS, e cioè nel giorno adesso l'ATS, che tra l'altro per pudore non risponde ai giornali e ai giornalisti, l'ATS si ritrova con una situazione molto di grande disparità, perché gli stranieri sono partiti e giocheranno nelle rispettive nazionali. Per quelli italiani ci sono delle resistenze che probabilmente, a sentire le voci che provengono da Coverciano, saranno vinte in questa giornata. Ma il punto di fondo è uno solo, e cioè è tutto lì, il peccato mortale è tutto nel collegio di garanzia del CONI.
Ma questo lo sappiamo, quel 23 dicembre.
Il problema di fondo è questo: se noi adesso lasciamo alla singola ASL o alla singola ATS,
ma l'abbiamo già lasciato da un pezzo.
Io sono d'accordissimo con te, però io ti dico che il problema è: perché c'è stata quella sentenza? Quella sentenza c'è stata perché comunque in questo paese, che ci piaccia o no, ci sono troppi poteri che si contrastano uno con l'altro. Cioè, voglio dire, a norma di legge, l'iniziativa di un'azienda sanitaria locale che blocca, che impedisce a una persona di muoversi, di lasciare il proprio luogo di residenza e di andare per lavoro, perché qui tecnicamente stiamo parlando di lavoro, in un'altra città, in un'altra regione, cioè è un aspetto vincolante, è un'emanazione del Ministero della Salute.
Scusami Pierluigi, l'aspetto vincolante sarebbe stato rispettato da me e come da molti altri commentatori se il famoso provvedimento fosse arrivato in maniera autonoma e in tempo utile.
Ma infatti io sono d'accordo con te che il vero tema, e qui veramente ci metto dentro tutte le situazioni di quest'anno, il vero tema sta nel momento nel quale si stabilisce o no che esista un rapporto di comunicazione e che appunto una società di calcio non sia più, come dicevi tu, oggetto, ma soggetto che in qualche modo partecipa e contribuisce ad arrivare a un pronunciamento di questo tipo da parte di un'azienda locale. Ragazzi, il problema, lo ribadisco, non voglio fare barisoni della situazione, non voglio parlare di politica, però il tema è questo, è che una singola ASL oggi può fermare.
Non mi toccare Barisoni, che è il mio idolo.
Ma Barisoni è straordinario, tra l'altro mi segnalano oggetti straordinari. Ho visto un oggetto di Barisoni, non so dove sia, un oggetto di Barisoni che secondo me nella nuova sede del 2024 appenderà.
La sua battaglia per chiedere che venga prolungato il periodo scolastico anche nel mese di giugno, io lo porterei in trionfo dalla nuova sede del Sole 24 Ore fino a Piazzale Loreto.
È lunga.
Guarda, non essendo più, diciamo, in età scolastica, in età scolare, ecco, va bene, perché solo che
anche
pugno.
Perché tu nel frattempo sarai a punta, per cui
non lo so. Speriamo di star meglio tutti, ragazzi,
per chiudere quell'argomento di cui sopra, mi limito a notare, poi voglio sentire dove va Allegri, voglio parlare di altre cose un po' più amiche. Bene. Mi limito a notare che dal 23 dicembre a oggi c'era un po' di tempo per sistemare la situazione, ma Federcalcio, Lega eccetera hanno lasciato tutto com'era e adesso siamo appesi abbastanza un filo.
No, non è così.
E come no? Il protocollo è stato stracciato, Franco.
Scusate, ma per Lazio Torino c'è stato qualcuno che è intervenuto, a parte Lotito. Che però ha altri problemi secondo me per i tamponi, ma c'è stato qualcuno che è intervenuto per dire ma però il Torino con 8 positivi doveva comunque viaggiare? No, perché ci siamo resi conto tutti che quella era veramente, c'erano le condizioni di forza maggiore. Il problema, ripeto ancora una volta, è quel famoso intervento, che poi è un intervento di natura politica, perché quel famoso provvedimento, per chi avesse avuto l'avventura come me di leggersi la motivazione di Frattini, lui non entra nel merito, lui non gliene frega nulla che il divieto è arrivato alle 14:13 della domenica 4 marzo, quando il Napoli doveva essere già a Torino. Lui dice no, per me esiste solo e soltanto la gerarchia, prima lo Stato, poi lo sport.
E allora non si gioca più a pallone, allora secondo la nostra logica non si gioca più.
Perché teniamo presente che tra breve, tra una settimana, poi quando rientreranno i nazionali dai rispettivi ritiri, io voglio vedere cosa succede, perché noi dobbiamo augurarci che vada tutto bene questa settimana, ma ci ricordiamo cosa è successo nell'ultima sosta delle nazionali, un po' di tutto, per cui attenzione.
Fabrizio,
sei tornato al mio punto, Franco, cioè che comunque finché c'è questo tipo di confusione fra poteri dello Stato e lo sport non riesce a imporre la sua regola e il suo protocollo,
altrimenti non avremmo mai giocato. Se non fosse così non giocheremmo dal marzo scorso, non si giocherebbe a pallone in nessuna parte del mondo dal marzo scorso, non si farebbe sport professionistico. Voglio cambiare argomento. Fabrizio, dove va Allegri?
Allegri, secondo me, in questo momento ha tante possibilità di tornare alla Juve. Per me è la possibilità numero uno. Intanto dobbiamo ricordarci che Allegri quantomeno vuole i suoi 7 milioni all'anno, secondo me anche giustamente, e non è che tutte le società si possono permettere questo tipo di ingaggio. Dopodiché io penso che rispetto a quello che sta capitando a Torino, se vuoi svoltare e non vuoi fare quello che hai fatto negli ultimi due anni, cioè improvvisare, perché Sarri l'hai trovato all'ultimo e Pirlo l'hai trovato all'ultimo, devi andare sulle certezze, e la certezza si chiama Allegri.
E quindi andrebbero via Paratici e Nedved.
Per me sì, quello è il destino. Cioè, mi sorprenderebbe se Agnelli, rispetto a quello che ha detto quando è stato scelto Sarri, cioè ognuno si deve prendere le sue responsabilità, semplificando, in questo momento non arrivasse a un certo tipo di decisione. La stagione è in corso, possono capitare.
Posso dire una cosa?
Che a te le minestre riscaldate non ti sono mai piaciute?
No, assolutamente no.
Dico esattamente
il contrario di quello che dice Biasin.
Strano.
Come sempre.
Che mi sembra anche un modo, come dire, molto lucido di affrontare la discussione. Primo punto, Allegri nell'intervento che ha fatto domenica sera ha dimostrato ancora una volta di essere al di sopra dei rancori, della voglia di prendersi delle rivincite.
Fino a qua non mi stai smentendo.
È nettamente superiore, per cui lui si è dimostrato completamente laico. Torna alla Juve, torna al Milan, va a Napoli, va alla Roma.
Fino a qua siamo d'accordo.
Dove lo chiamano? Quello che non ritengo che sia possibile e sia praticabile è questo, il seguente scenario. E cioè che siccome Allegri torna alla Juve, dove su suggerimento prima soprattutto di Nedved più che di Paratici Agnelli lo aveva allontanato, adesso Nedved e Paratici se ne devono andare.
Ma guarda che Franco, scusami, Nedved e Paratici non è che devono andarsene, non è mai bello dire due persone se ne devono andare, devono perdere il lavoro, e soprattutto non lo devono fare perché torna magari un allenatore. Però il fatto che negli ultimi due anni i due massimi dirigenti della Juventus abbiano lavorato, secondo me, male, è indiscutibile.
Sì, ma questo è qualcosa che attiene alla valutazione del suo presidente. Lì, siccome hanno fatto 1-1, e cioè il primo anno hanno scelto Paratici e Nedved, hanno preso Sarri e l'hanno mandato via. Secondo anno ha scelto Agnelli, ha preso Pirlo e adesso sono insoddisfatti. Hanno fatto 1-1. Ricominciano da capo, e secondo me una società come la Juventus, ma non è pensabile, perché siccome ha sbagliato due o tre acquisti, mando via quello e ne prendo un altro.
E quindi secondo te chi allena la Juve l'anno prossimo?
secondo me, se c'è Allegri, non è assolutamente scontato che vada via Nedved o Paratici. Secondo me si ricompone tutto, perché a Torino, come
sono
società, nelle società come si deve,
questo
chi
io,
comanda,
su questo io non ho un contratto.
Fammi sentire cosa dice Pardo, poi aggiungi quello che vuoi.
Sono d'accordo con Franco, non so se Allegri avrà voglia di andare alla Juve, se la Juve avrà voglia di Allegri, nel senso che comunque c'è sempre il discorso delle minestre riscaldate, anche se qui la bontà della minestra è stata clamorosa negli anni, quindi fascino è tantissimo, però non so che tipo di scenario ci sia nella testa, se c'è più la voglia da parte di Allegri di provare a fare una cosa nuova. E sono d'accordo invece sul discorso dell'eventuale arrivo di Allegri, sono più d'accordo con Franco, perché penso che la Juve da questo punto di vista abbia preso delle decisioni, ma l'abbia fatto sempre in maniera molto compatta, molto unita. E non lo so, non vedo la deflagrazione, ecco, mi sembra uno scenario veramente poco probabile questo.
Fabrizio?
No, ma io sto dicendo che nel caso Nedved e Paratici non sono in discussione per un eventuale ritorno di Allegri, sono in discussione perché in un biennio hanno speso parecchi quattrini, aumentato un monte ingaggi per arrivare a una squadra che è molto più debole di quella che avevano preso in eredità da Giuseppe Marotta.
E questo io lo condivido abbastanza, perché insomma alla fine in logiche aziendali non è che stai a vedere quello è mio amico, questo no, gli voglio bene, insomma in un'azienda,
scusate,
ci sono delle prese di responsabilità.
Ma il bilancio di una gestione per uno che sta lì da tanti anni, non è pensabile che tutto quello che hai fatto prima viene dimenticato e adesso, siccome hai sbagliato negli ultimi 2 anni, hai sbagliato 2 o 3 cose, pronti via, un calcio e via. Intanto c'è da chiedersi anche sul mercato italiano, parlo dei dirigenti dell'area sportiva, parlatemi e ditemi chi sarebbe già pronto per subentrare a Paratici, per entrare a guidare la Juve, che non è una guida molto semplice.
Ce l'hanno in casa, non è che devi per forza andare a fare il mercato in giro. Perché no?
Ma guarda che Cherubini già lavora a pieno regime insieme con Paratici, quindi
Prima Paratici lavorava a pieno regime con Marotta, solo che a un certo punto hanno deciso che Marotta andava accompagnato all'uscita e ancora non si è capito perché.
Ma non hanno mai sostituito Marotta, quindi in sostanza non è che hanno accompagnato Marotta all'uscita perché volevano prendere uno più bravo, ma perché volevano che la conduzione della società, lì è stata fatta una questione anagrafica, venisse nelle mani solo e soltanto dei quarantenni. E quindi da questo punto di vista, se tu metti dentro Cherubini, che sta già lavorando, non è con Paratici, che ha condiviso con Paratici,
ma lì l'unico quarantenne che funziona in campo, Franco, bisogna vedere se resiste anche l'anno prossimo.
A proposito di quarantenni, torno dal mio amico Pardo per chiedergli se lo ha sorpreso un Ibra che forse sta davvero un po' invecchiando, non calcisticamente come persona, che si commuove in conferenza stampa, che diventa sensibile, che dice ogni giorno senza i miei amici del Milan è come un giorno senza i miei figli, e poi mio figlio mi ha salutato.
Ieri, non di Ibra, ma del tema in generale con Max Sciali, una roba che abbiamo fatto. E qualche giorno fa, intervistando Martin Castrogiovanni, mi diceva esattamente questa cosa qua. Io credo che ci sia, a me fa clamorosamente piacere, anche perché io sono un noto piagnone, cioè io sono uno che piange tantissimo, ma proprio tanto, cioè piango per i film, per le canzoni, cioè mi commuovo, non è che piango di dolore, piango di emozione. Questa cosa qui mi piace molto, no? E anche in qualche modo è un bel contrappunto all'immagine anche un po' caricaturale che Ibra ha dato di sé in maniera molto divertente, devo dire, molto ironica, anche a Sanremo, e l'immagine che lui si sta costruendo, che è perfettamente in stile Ibra, quindi mi è piaciuta molto, credo che sia poi alla fine molto vera. Martin è un altro che mi dice che piange continuamente, lo segnalo, mi ha autorizzato a poterlo dire in giro, insomma, da uno come lui no, non te lo aspetteresti esattamente quel tipo di approccio, ma invece è l'altra parte, no, the other side of the moon, è l'altra parte della forza. Poi tante volte un certo tipo di atteggiamento così guascone, autoritario, da maschio alfa, per capirci, è anche una forma di protezione nei confronti di certe proprie fragilità, senza voler fare lo psicologo da quattro soldi.
Sapete chi è l'unico che non piange mai?
Chi è?
ordine.
Al cuore come un ghiacciolo.
Ti posso smentire ufficialmente, perché devo dire, stamattina l'ho confessato apertamente sul Corriere dello Sport, alla mia gusta età, io mi commuovo solo e soltanto per mio nipote Jacopo e per il Foggia, e devo dire che ho trovato di una tenerezza assoluta quel pianto di Ibra, e l'ho considerato, secondo me, il suo autentico capolavoro, perché dimostra che lì non c'è una questione di soldi, di vanagloria, di voglia di conquistare chissà quale impero calcistico, ma solo e soltanto una questione di legame affettuoso e di affetti che sono profondi come le radici di una quercia.
Vabbè, chiudiamo Libro Cuore.
Sono le radici di una quercia, veramente. La quercia, grazie alla quercia, non la sentivo da quercia, al vecchio BDS.
Sostituisco la quercia con l'olivo.
Ragazzi, mi state facendo venire venire il diabete. Intanto è ufficiale, sono ufficiali le dimissioni di Prandelli.
Sì.
Che ha detto che lo ha fatto per rispetto alla società, ai giocatori, ai tifosi, che la sua carriera di allenatore può finire qui perché, virgolette, non mi riconosco più in questo mondo. Questo
Avete visto che come ve lo dico io, come dicevo io, no?
Allora, tu hai sempre ragione, questo lo sanno tutti, no?
Mamma mia, ragazzi, quanta guarità.
No, siccome dicevano noi è andato via perché per questione di salute, ma quale questione di salute?
No. Probabilmente non regge più un certo tipo di pressioni, no, e io posso capirlo,
no,
perché il comportamento che c'è quest'anno rispetto agli allenatori fatemi parlare un secondo rispetto a quello che sta succedendo quest'anno,
questo tipo di calcio mi fa schifo, questa reazione negativa nei confronti del suo lavoro.
Posso, Franco?
Vai ecco, Fabrizio,
quello che sta succedendo quest'anno nei confronti dei tecnici in particolare è abbastanza incredibile, perché tutti gli anni vengono sempre massacrati e lo sappiamo, ma quest'anno in particolare guardate quello che è successo. Adesso a Pirlo vabbè, ma a Fonseca, per dirne un altro, Fonseca è stato celebrato, poi buttato per terra, adesso bisogna trovare un sostituto di Fonseca. Gattuso è stato massacrato perché ha perso un paio di partite, e adesso invece è tornato quello bravissimo.
Cioè, Pioli?
Ma lascia perdere Pioli, ma tutti, guarda che possiamo fare l'elenco di tutti quanti. Cioè,
siamo partiti parlando di Pirlo.
La componente di variabilità rispetto al passato è già cresciuta. Già l'allenatore era uno dei lavori da questo punto di vista più impegnativi, perché eri continuamente in bilico su un ascensore fra successo e fallimento. Una stagione di questo tipo, probabilmente molto compressa, con poca preparazione, con mille variabili, con colpi di scena continui, col Covid in agguato, perché poi
ti porta a uno stress eccessivo. Cioè, però lui ha detto non mi riconosco più in questo mondo, quindi mi sa che ancora una volta il professor Ordine ci ha visto giusto. Ragazzi, vi saluto, devo chiudere qui questa meravigliosa, memorabile parte di programma. C'è la borsa con il Bartur, ciao.
Oggi qui si parla di dover recuperare una squadra come la Juve, farebbe meglio a pregare che finisca presto questo campionato e resti dov'è, perché se continua così mi sa tanto che non arriva nemmeno in Europa League.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Il gruppo è già formato, quindi se i 23 non sono già stati scelti, però siamo vicini, ecco, non ci sono, insomma, potrà cambiare uno o due giocatori, non credo di più, ecco, però insomma vediamo quello che accadrà, insomma, perché poi a volte succede che prima di un europeo, prima di un mondiale, negli ultimi mesi esce un giocatore che fa faville, gioca benissimo, quindi è il nostro dovere prendere in esame tutto.
Gianmarco Ferronato dalla regia mi dice lasciamo andare anche tutta mezz'ora, non dovessi parlare con i miei amici Marino Bartoletti e Leo Turrini, conoscessi il direttore artistico lo abbraccerei perché è uno dei miei pezzi preferiti. Grazie al direttore artistico, chiunque tu sia, insomma.
Lo abbraccerei anch'io, quasi quasi vado davanti allo specchio. in un momento di narcisismo, vabbè, dai, si parlava, immaginavo di Mancini, questo I Want It All, da uno che come me ha lanciato l'hashtag io sto con Mancini, oggi si sta, dai, forza, forza Roberto, forza. Posso dire una cosa a margine? Prima si parlava delle lacrime di qualcuno, della commozione di qualcuno, oggi vedere Vialli che si è commosso a ricordare Paolo Rossi mi ha fatto emozionare parecchio. Sarà l'età, ma non credo soltanto
quella. No, non credo sia per niente quella. Sarebbe commosso e si commuoverebbe anche Leo Turrini, no?
No, Leo è cinico.
Cuore di granito.
No, non dite così, mi commuovo anch'io, sono in coda come sempre sulla Pero Cormano e sono sicuro che voi proprio frenete all'idea di chiedermi perché sono in coda.
Perché ci sono...
Non ci ho dormito io.
Nemmeno io, ma perché ci sono i giocatori dell'Inter che vanno nelle nazionali, sarà per quello.
No, non parliamo di cose che qui non ci interessano. Voi dovete andare sul sito, Pardo è ancora il tuo partner, devo chiedere al conduttore perché io poi sono un po' di
strada.
Allora oggi ha annunciato l'ennesimo spettacolare intervento sul sito di Repubblica, la rubrica di Pardo, e c'è scritto a cura di Pierluigi Pisa. Andate a vedere, è una cosa, Pardo ha cambiato nome a nostra insaputa di fronte a quello che sta accadendo, no? Nel mondo in generale adesso si fa chiamare Pisa. Io vorrei che voi trovaste una spiegazione per me, perché ci deve essere un'interpretazione.
La spiegazione è che sei maligno come al solito, sarà un chiaro refuso tra Pierluigi Pardo e Massimo Pino.
A nome Pardo, perché sai, io quando vado a trovare mia madre, 93 anni, no, che finalmente ha avuto il vaccino, le dico, mamma, adesso potresti anche uscire. Lei mi dice, no, perché devo guardare Parto con Pardo. E allora io dirle, dopo poi guarda che adesso si chiama Parto con Pisa, diventa un pochino impegnativo. E detto questo, chiedetemi qual è la griglia di partenza che vedremo tra qualche giorno in Bahrain.
Io più che altro ti chiedo se hai già fatto le scorte di Malox.
Per quanto riguarda la Ferrari, purtroppo ai noi sì. Io credo che siamo di fronte, lo dico... sapendo di dare un dolore a Marino, che veramente insomma ho ritrovato a tempo pieno qui in questo nostro bar, mi fa molto piacere, perché il periodo che aveva trascorso ibernato là all'Ariston di Sanremo mi aveva immalinconito moltissimo, però lo dico con senso della realtà, non credo che nemmeno questo sarà, come dire, anno buono per la Ferrari. Anzi, vorrei suggerire al direttore artistico, ogni volta che avremo modo di risentirci a ridosso di un gran premio, se potesse programmare l'anno che verrà di Lucio Dalla, perché ormai noi ferraristi viviamo sempre proiettati sull'anno che verrà, hai capito? Il 2010 era il 2011, 2012 era il 2013.
Sono quelle piccole certezze della vita, non so se è in scaletta.
Siamo messi così, anche se vorrei dire a questo proposito che c'è un famoso pezzo di Roberto Vecchioni che conosciamo solo io e Marino, che si intitolava Invece l'anno che è venuto, no? Che non so bene se si riferisse a Pecco Bagnaia, perché poi cominciano anche le moto. Voi mi sembrate un pochino distratti, ma in Qatar inizia anche la moto, no? Dove
sì,
c'è questa sfida.
Però quest'anno siamo un po' più distaccati, no? Perché un amico di Marino che oggi compie gli anni non sarà ai nastri di partenza.
Vorrei che lui ci ricordasse come sempre questa ricorrenza molto speciale.
Secondo te se la dimentica?
Io quel ragazzino che oggi compie 35 anni l'ho conosciuto quando ne aveva 15 di anni e aveva già voglia di diventare campione del mondo, lo diventò di lì a 2 anni, si chiama Andrea Dovizioso. Io credo che meriti tanto rispetto oltre che tanta ammirazione, perché io credo che negli ultimi 4 anni abbia fatto quello che probabilmente nessun altro sarebbe stato in grado di fare. Ricordiamo che è arrivato per 3 volte consecutive secondo dietro a un market che era obiettivamente imbattibile. Nell'anno giusto, quando avevano distribuito la wild card, non c'erano né lui né soprattutto la Ducati, dalla quale ho percepito un leggero sentimento di ingratitudine, pur rispettando le decisioni di tutti, e pur avendolo fatto anche Andrea, che è un maestro di modestia e di educazione e di rispetto. Il fatto che ora provi la priglia, non so bene con quale prospettive mi ingolosisce molto, perché mi fa pensare immediatamente a Fausto Gresini, che quest'estate disse: chi non vorrebbe Andrea Dovizioso? In qualche modo si sono incontrati, e mi piace pensare con romanticismo tutto romagnolo, ma anche emiliano, nel rispetto del mio meraviglioso socio, che dirà: su Fausto, gli piace, lo faccia l'occhiolino e gli garantisca altri 2 o 3 anni di solida convivenza col moto mondiale, che è il suo acquario, e chissà, anche qualche soddisfazione.
Senti, ma invece l'anno che...
volevo dirvi che proprio ieri io parlavo con Massimo Rivola,
sì?
Che è il team principal della Aprilia, no?
Lui
mi ha confermato che, nonostante il fatto che il Dovi sia caduto in una gara di motocross, non so bene,
sì?
Questo test con l'Aprilia si farà alla scadenza che è stata prevista, e quindi potrebbe anche essere l'inizio, ce lo auguriamo tutti, di una bellissima storia che verrà raccontata nella trasmissione Parto con Pardo, che è diventata Parto con Pisa. Però insomma li dobbiamo capire, perché magari ci si ferma a Livorno oppure alla Bussola di Viareggio, dove vorrei evocare, perché c'eravamo io e Marino, uno degli ultimi concerti di Lucio Battisti, no? Ti ricordi, Marino, eravamo io e te ai cori quando Battisti era accompagnato dalla Formula 3, cantò lì alla Bussola, fu una cosa indimenticabile, una roba che ci è rimasta dentro nel cuore. E io spero che anche di questa circostanza il direttore artistico nelle prossime puntate
ne ha di lavoro da fare.
Noi alla Bussola c'eravamo quando ha esordito Carosone nel 54, voglio dire. Ma sempre per restare nella
serata, che serata fu quella, e c'era un giovanotto che non era Di Maio, che vendeva le brustoline, che poi è diventato ministro degli esteri, ma era il tuo amichetto Sarri. Quindi io vorrei sapere da te se è vero che Sarri va a allenare la Roma.
Ma loro parlano solo di Stuyven, parlano solo di Stuyven che vince a sorpresa la Sanremo. Lascia stare Marino, per favore, giusto?
Ma no, ma insomma, Marino, dici qualche cosa: è vero che Sarri va a allenare la Roma oppure no?
Non so, guarda, alla luce anche di certi eventi recenti, molto recenti, direi di stamattina, secondo me poi non va tanto lontano da casa. Comunque, io sarei molto stupito, anche se la cosa è concreta, o perlomeno ci sono delle premesse, che se andasse a Napoli, perché credo che i grandi amori non ritornano.
Se che tornasse a Napoli, dici?
Sì, perché se ne parla, perché c'è stato un approccio, perché De Laurentiis si è fatto sapere a quelli a cui dice: mi raccomando, non far sapere niente, che un approccio c'è stato. Però io credo che sia un amore finito quello, un amore grande, immenso, imparagonabile, però nessuno dei due ha interesse a ricongiungersi.
Senti, Marino, qui sulla Pero Cormano mi chiedono tutti di domandarti invece: e Allegri dove lo vedi fra qualche mese?
Faccio lo stesso discorso, guardi, io ho sentito prima un esimio collega che diceva che dovrebbe tornare alla Juventus. È vero che molte la Juventus sono tornate nel luogo della gloria, quindi lo ha fatto Lippi, lo ha fatto prima di lui Trapattoni, però perché Allegri dovrebbe andare alla Juventus? Quando mai potrebbe ripetere il miracolo di 5 scudetti su 5? È una sfida che credo non gli interessi più, anche se devo dire che quanti lo rimpiangono, soprattutto fra coloro che anche in questa trasmissione whatsappavano per insultarlo a Cipizia.
No, immaginatevi lo scenario con Sarri che ritorna a Napoli e Allegri che torna alla Juventus e sembra di essere al giorno della marmotta, però adesso ho il traffico.
Pirlo che ritorna in campo.
Sì, ecco, ci manca solo quello. Però dopo il traffico voglio chiedervi anche un pensiero, dato che stiamo andando così di palo in frasca, anche a quel signore che oggi a Firenze ha detto addio, ma non ha detto addio a Firenze, ha detto: io in questo calcio non mi riconosco più, io l'allenatore non lo faccio più, ed è Cesare Prandelli. Attingerò alla saggezza di Marino Bartoletti e Leo Turrini.
Ciao, non mi trovo sulla Pero Cormano, ma sono comunque in autostrada a Padova. Il programma più bello di Radio 24 per me è il momento in cui arriva il Bar Tour. Un abbraccio a tutti, bravi.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Mi piacerebbe tanto sapere chi è quella signora dalla voce bellissima, che è ammiratrice, comprensibilmente, grande ammiratrice
io,
di Leo e Marino del Bar Tour, che ci ha mandato un WhatsApp vocale.
Cosa gli fa Turrini alle donne, ragazzi?
No, è mia madre che avendo ricevuto miracolosamente la seconda dose, no? Allora ho detto adesso mi metto ad ascoltare a 93 anni anche questo scemo del figlio, perché poi mia madre, insomma, aveva una venerazione per Marino Bartoletti da quando conduceva le trasmissioni Rai in bianco e nero dei primissimi anni 60, l'approdo, scienze degli orizzonti della tecnica, no?
Beh, la mamma, certo, che sarà tua mamma, ma ne avete di ammiratrici.
La mamma diceva: ma se tu un giorno mai potessi collaborare con questa figura iconica, questo Bartoletti, che era anche con i 4x4 di Noro Orlandi quando Tony Dall'Ara cantava Romantica. E io dicevo: mamma, ma chissà, non mettiamo limiti alla provvidenza, allora siamo qui.
Beh, comunque, sappi che tua mamma...
io facevo i testi per Padre Mariano, ragazzi.
comunque la signora è in autostrada a Padova, quindi non so se fossi a conoscenza di questa gita.
Voglio dire una cosa: io facevo i testi per il professor Pitolo e anche per il maestro Manzi. Non è mai troppo tardi.
Io facevo i testi per il colonnello Bernacca, per quello che non mettevamo mai le
ma voglio dire, non è mai troppo tardi. Io ci sono arrivato con decenni di distanza.
Mandiamo un abbraccio a questa signora senza nome, ma con una voce
bellissima. Senti, bellissima. Mi dici,
ma fammi dire una cosa: non è mai troppo tardi, Alberto Manzi, non lo sapeva nessuno, ma era un programma già dedicato a Ferrari e alla sua rincorsa del titolo mondiale, capite? Cioè il maestro Manzi aveva capito con larghissimo anticipo quello che si aspettava. Eccoci qua,
parola all'inutile conduttore. Forza.
No, io la rimbalzo subito, perché la domanda, cioè, ve l'ho già detto prima. Voglio sapere, Marino, cosa ne pensi di questa uscita di scena di Cesare Prandelli.
Beh, non è la prima volta che Cesare dà una prova di un talento umano ineguagliabile. È successo in circostanze più drammatiche, quando, lo ricorderete, abbandonò la Roma per stare vicino a sua moglie, che purtroppo poi lo lasciò. E dubito che nella storia del calcio, non solo del calcio, sia mai avvenuta una cosa del genere. Poi aveva ritrovato la sua strada, aveva ritrovato anche la sua gloria, e poi probabilmente si era un pochino impantanato, perché probabilmente era già macerato da certe, come dire, da certi pensieri che forse poi si sono sublimati in quello che è accaduto oggi, pur non sapendo assolutamente nulla. Però quando un galantuomo dice, e lui è veramente un galantuomo che io ammiro tanto, non mi riconosco più in questo calcio, credo che dobbiamo tutti riflettere un pochino.
E lo dice dopo aver lasciato i soldi sul tavolo, gesto che, come ben sai, non è tra i più popolari nel mondo del pallone.
Guarda, no. A me dispiace tantissimo, io ho conosciuto Cesare quando era commissario tecnico della Nazionale, siamo, credo di poter dire, nei termini consentiti dai mestieri reciproci, anche diventati amici. Ci diedero insieme il premio Beppe Viola nel 2014 ad Arco. Mancava poco al mondiale brasiliano, no? E in quella fase storica lì Prandelli era veramente una delle figure più amate in Italia. C'è stato l'Europeo del 2012, la finale contro la Spagna, le vittorie sull'Inghilterra, sulla Germania, eccetera. E io ho avuto modo di conoscerlo e davvero, come ha detto prima Marino, come segnalavi anche tu, è un essere umano di squisita sensibilità. Mi dispiace tantissimo quello che è accaduto dopo. Io credo che, da un punto di vista solo calcistico, la sua discesa agli inferi sia iniziata con quel mondiale. Io ero là, perdemmo una partita incredibile contro la Costa Rica dopo che avevamo già battuto gli inglesi. Purtroppo è vero quello che ci diciamo spesso, che vale anche nella nostra quotidianità, no? Le sliding doors, cioè le porte che si aprono, si chiudono. Incontri una donna quando non la dovevi incontrare, o la perdi quando la dovevi rivedere, per dire, no? E dopo ti cambia tutto per sempre. Perché io rimango convinto che nella sua fase migliore, la Fiorentina, poi anche la Nazionale, Prandelli sia stato un grandissimo allenatore, uno che aveva saputo restituire, dopo la delusione del mondiale sudafricano 2010, entusiasmo che seguiva gli azzurri.
No, io mi accodo a Marino.
È un peccato che finisca così per l'allenatore, ma la cosa fondamentale, importante, è l'uomo, e come ha detto prima Marino, credo che anche questa circostanza triste, le decisioni da Firenze così, abbia dimostrato il suo spessore, e mi fa piacere dirlo qui oggi, in un giorno che sicuramente per il professionista Prandelli è molto triste.
Sì, è una persona per bene, e questa è la definizione più azzeccata di, che ha dato prima Marino. Invece hai preparato, no, la compilation per il mondiale di Formula 1, Marino? Sei al lavoro?
Sono tutte canzoni tristi.
Cosa ti aspettavi?
A cominciare da Canzone triste di Zucchero, direi 1986 a memoria. Che ti devo dire? Guarda, io mi rimetto naturalmente alla scienza del mio insostituibile socio. Solo una cosa, prego, solo una cosa: che se per caso non vince la Mercedes, non vinca la Toro Rosso, ecco, cioè, se no si arriva veramente all'umiliazione. Io spero che vinca ancora la Mercedes per poterci creare tutti gli alibi che la Mercedes è imbattibile. Se
no, potremmo anche, Marino, accettare una vittoria di Verstappen con i bibitari della Red Bull.
Posso dire una cosa altissima, prego. Leo, posso dirla. Se vince Verstappen, a me mi tira il culo per lui.
So che questo è un francesismo, però al di là, voglio dire, di queste due raffinatezze, lo dico nel senso che comunque, a prescindere dalle vicende Ferrari, sarebbe bello se la monotonia che domina la Formula 1 ormai dal 2014 venisse spezzata. Dopodiché, per la colonna sonora del direttore artistico, quando dovevamo parlare post campione del Bahrain delle vicende del cavallino, io suggerirei, dato che poi è avvocato Zucchero, per colpa di chi, per colpa di chi la Ferrari è messa così. Ecco, questo sarà il tema che affronteremo al Bar Tour, temo.
Guarda, oggi è il compleanno anche del maestro Battiato, che cercava un centro di gravità permanente. Anche questo
so, Marino, posso stroccherarti? Mi fai stroccherare, Marino, un'ultima volta, un'ultima cosa.
Purtroppo però, Marino, hai citato Battiato, il timore che abbiamo tutti qual è? Che a Maranello sul ponte svento la bandiera bianca.
Allora, ultimo stalking, Marino, rapidissimo, ma cosa dice il tuo amico dottor Costa sulla vicenda Marquez? Che c'è, non c'è, poi c'è, poi non c'è.
Grande delusione umana per il dottor Costa, per il quale io tifo e tiferò sempre. A proposito di galantuomini, lui ha cullato, coccolato e curato e guarito Marquez quando non era ancora Marquez. Poi il ragazzino evidentemente si è allargato un pochino e forse, quando sarebbe tornato veramente ad aver bisogno di quel galantuomo con la croce rossa sulla giacca a vento bianca, ha preferito altri scienziati, e le conseguenze sono queste, e devo dirla tutta, e non mi dispiace affatto.
Però. Grazie ragazzi, siete meravigliosi come sempre, lo dice la signora e lo dico anch'io. Certo che la salutiamo, buon gustaia. Allora, Marino Bartoletti, Leo Turini, Claudia Schettone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, tutti convocati domani alle 2, ciao.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ci vediamo domani, enjoy!
Saluti!